Scienza Tech, l'assaggio quotidiano di innovazione per non restare incastrati nella rete. Un programma a cura di Damiana Aguiari.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, bentornati ad una nuova puntata di Pensatech. Digitale, innovazione, ma perché no, anche lettura. Con i social network si legge meno. Beh, questo è un po' un luogo comune che spesso si legge, ma non è poi così vero. C'è anche chi dice che, ad esempio, si legge di più, anche se c'è qualche precisazione da fare, forse si legge peggio. E allora, mentre attendiamo che gli assistenti vocali come Siri o il corrispettivo di Google Android diventino davvero interessante, in realtà quando noi ci approcciamo alla rete sui social network, ma anche i vari dispositivi di messaggistica, in realtà a farne da padrona è davvero la parola scritta. E allora noi vogliamo capire come è cambiato in questi anni il nostro approccio con la lettura, come sta cambiando anche il mondo editoriale a confronto con il digitale, ma soprattutto lo vogliamo fare cercando di capire come è cambiato il mondo dei più giovani, dei più piccoli che si approcciano alla lettura. E allora lo facciamo in collaborazione con mamma.it, il portale, ormai l'avete imparato a conoscere su queste frequenze, il portale dedicato al digitale e all'educazione. Allora abbiamo al telefono Roberta Franceschetti. Buongiorno Roberta.
Buongiorno a te Damiana e buongiorno agli ascoltatori.
Allora aiutaci a capire prima di tutto com'è cambiata l'esperienza della lettura dei ragazzi grazie a uno schermo che non è più appunto la carta, ma è uno schermo touch.
Sì, l'arrivo degli schermi touch ha proprio cambiato il rapporto dei bambini con la tecnologia e quindi ha avuto influenze anche sulla lettura. L'arrivo degli schermi touch ha infatti messo nelle mani dei bambini, anche molto piccoli, dei dispositivi che sommano in sé caratteristiche che prima erano presenti singolarmente in diversi strumenti. Uno smartphone, un tablet hanno uno schermo grande interattivo, sufficientemente sensibile per reagire al tocco impreciso anche di un bambino piccolo e soprattutto hanno uno schermo a colori, che è un dato molto importante se pensiamo alla componente delle immagini e al ruolo che riveste nella letteratura per l'infanzia. Poi sono dispositivi sempre accesi, quindi sono sempre pronti al gioco oppure alla lettura, cioè non hanno bisogno di tempi di caricamento lunghi che richiede per esempio un tradizionale PC. E ultima cosa, sono collegati alla rete, quindi a uno scaffale potenzialmente infinito di contenuti. Tutte queste caratteristiche hanno fatto sì che smartphone e tablet cambiassero proprio il rapporto tra le famiglie e la tecnologia, e hanno dato origine a nuove esperienze di lettura digitale. La prima cosa negativa in questo senso per la lettura è che l'arrivo di questi dispositivi ha anche avuto un impatto sul tempo che si può dedicare alla lettura, che entra in competizione con altri media come possono essere videogiochi piuttosto altre forme di contenuto, i videogiochi piuttosto che i video su YouTube. Secondo Common Sense Media il tempo schermo dedicato ai dispositivi mobili dal 2011 al 2017 si è triplicato, parlo di tempo dedicato dai bambini, quindi chiaramente c'è meno tempo dei bambini per dedicare alla lettura tradizionale su carta.
Voi tra le altre cose recensite anche diverse applicazioni per bambini, possiamo dire che siete nati con questo intento, tra queste tantissimi anche libri che in qualche modo diventando digitali diventano anche interattivi.
Sì, diciamo che dimensione interattiva è in fondo stata sempre presente nella letteratura per l'infanzia, perché se pensiamo ai libri, gli albi tradizionali, i libri a pop-up, i libri a pagine separate, richiedevano sempre al bambino di interagire con la pagina. Tutto questo si è trasferito poi in digitale, in una dimensione ovviamente amplificata, che ha creato un nuovo modo di leggere. Pensiamo anche a tutto quello che è successo con le nuove forme di lettura, soprattutto per quanto riguarda l'adolescenza. Wattpad è un'altra dimensione di lettura. Nell'introduzione parlavi dei social, ovviamente i ragazzi leggono molto, ma leggono su altri strumenti, leggono a schermo, ed è, si tratta di una lettura profondamente diversa rispetto a quella immersiva del testo di carta. Tutti gli studi dicono che la lettura a schermo è una lettura più veloce, si parla di skimming nel mondo anglosassone, cioè si screma velocemente la pagina per cercare i concetti fondamentali, più distratta, perché distratta da notifiche, da link esterni che ti portano al di fuori dal testo, quindi meno immersiva e meno profonda. Ci sono alcuni studi, per esempio dell'Università di Stavanger in Norvegia, che dicono che la ricostruzione di una trama è più efficace se noi leggiamo su un tradizionale paperback piuttosto che su un testo digitale, perché la nostra memoria si ancora alla dimensione fisica del supporto, al formato della pagina, all'altezza della costa. Tutto questo a schermo ovviamente si moltiplica se pensiamo alla nostra lettura su un sito internet, e trasforma tutto in un'esperienza più difficile.
Bisogna dire che poi ne abbiamo esperienza diretta anche noi adulti, come cambia leggere un libro o consultare un sito internet. Credo che in questo appunto per i ragazzi sia ancora più accentuato, perché forse non messo in discussione da un'esperienza pregressa.
Sì, in realtà in modo abbastanza sorprendente le ultime ricerche dicono che proprio i millennials, cioè i più giovani, coloro che leggono tra i più giovani, leggono preferibilmente su carta. E anche i dati americani sul mercato degli ebook mostrano dopo un'iniziale crescita un appiattimento, un calo delle vendite su ebook. In Italia questo non si vede ancora, perché il trend della lettura digitale è partito in ritardo. Sicuramente siamo ancora in una fase transitoria, però la lettura su carta rimane come un'esperienza di lettura immersiva e profonda. Ovviamente poi ci sono molte altre forme di lettura, anche in ambito didattico per esempio, che possono essere più proficue se fatte a schermo con gli strumenti interattivi e multimediali che lo schermo consente.
E allora a quel punto si pone ancora di più il bisogno di contenuti, possiamo dire, di qualità. Allora, come poter scegliere un contenuto digitale che sia migliore di un altro?
Ma innanzitutto deve cambiare proprio il nostro approccio, perché la produzione di un contenuto digitale spesso ha delle logiche diverse rispetto al tradizionale libro cartaceo, che passa attraverso un lungo processo di revisione prima della pubblicazione. La logica del digitale invece è pubblico e poi debago, cioè pubblico e poi correggo gli eventuali errori con delle nuove release, cioè delle nuove pubblicazioni. Quindi il primo requisito essenziale anche per un'opera digitale è che sia priva di errori che ne impediscono la fruizione. E poi, questa, che sembra banale, ma a volte sugli store digitali si incontrano effettivamente dei prodotti digitali che sono fatti male, anche perché c'è un'autoproduzione che porta a una proliferazione di prodotti non sempre di altissima qualità. L'altro elemento fondamentale è che sfrutti al meglio le possibilità che il mezzo digitale offre, che quindi sfrutti al meglio la dimensione multimediale e interattiva. Un'opera digitale è un'opera complessa, in cui è una produzione spesso anche molto costosa, che chiama in causa diverse professionalità e diverse dimensioni, per cui anche per esempio la colonna sonora, piuttosto che lo speakeraggio, tutta una serie di elementi che sono importanti per rendere l'esperienza di lettura e di fruizione al meglio. E poi c'è la dimensione dell'innovazione, per cui noi abbiamo visto per esempio quest'anno l'uscita di un'app molto bella che parla dell'esperienza dei migranti che dalla Siria cercano una via per raggiungere l'Europa attraverso una forma di story chat, un racconto interattivo in cui la storia si sviluppa seguendo i messaggi che marito e moglie si scambiano a distanza lungo il viaggio.
Possiamo anche pensare che uno degli elementi è anche la presenza o meno di pubblicità, soprattutto per quanto riguarda i contenuti per ragazzi.
Sì, questo è un problema che si pone soprattutto se noi scarichiamo dei contenuti gratuiti. Dobbiamo pensare che di gratis nel mondo digitale non c'è quasi nulla, e che se qualcosa è gratis, quello che viene venduto siamo noi, sono i nostri dati, siamo noi come utenti, per esempio, della pubblicità che viene venduta. E questo è particolarmente importante e dato molto sensibile nel momento in cui parliamo chiaramente di minori. Quindi attenzione quando si scaricano delle applicazioni gratuite, perché o sono una versione light di un'applicazione più completa che poi ci richiede di pagare un compenso per fruire dell'esperienza completa, oppure espongono il minore a dei contenuti pubblicitari o a una raccolta dati che magari non è appropriata e non tutela la privacy del minore, del bambino.
Beh, e possiamo anche aggiungere a questo punto che su Mamamoo almeno qualche spunto interessante lo possiamo trovare, almeno per quanto riguarda le app e i libri per ragazzi. Roberta Franceschetti, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a tutti, buona giornata.
Roberta Franceschetti, Mamamoo.it. Come accennato e come dicevamo, appunto, è possibile trovare all'interno di Mamamoo diverse recensioni anche di quelli che sono i contenuti digitali, app, ma anche la resa di alcuni libri pensati ad hoc per essere in digitale e altri invece riadattati. Ma allora, per capire come anche nel mondo della scuola la situazione sta cambiando, noi abbiamo intervistato Dianora Bardi, lei è una docente, ma anche la vicepresidente di Impara Digitale ed è la ideatrice del metodo Impara Digitale della classe e della scuola scomposta. Che cos'è la classe scomposta e quindi di conseguenza anche la scuola scomposta? Ce lo spiega direttamente lei.
La classe scomposta è una delle metodologie didattiche che si basano sulla didattica per competenze ed è un modo per organizzare l'ambiente di apprendimento e svolgere delle lezioni in modo tale che i ragazzi possano scegliere come studiare, come svolgere il proprio percorso di apprendimento, essere consapevoli del processo che mettono in atto nel momento in cui acquisiscono anche delle competenze. Si basa essenzialmente sulla didattica per competenze, però richiede anche un ambiente diverso dalla classe tradizionale, quindi banchi che si devono spostare o impilare, i ragazzi devono avere degli spazi in cui potersi muovere in maniera molto libera. All'interno dell'aula ci sono delle postazioni dove ci sono molti libri di carta, non è soltanto il digitale evidentemente, ma ci sono postazioni per andare a vedere dei video piuttosto che chattare con altre classi che stanno svolgendo lo stesso argomento. Insomma, è un ambiente del tutto destrutturato, questo per lasciare liberi i ragazzi di scegliere la modalità con cui studiare o fare ricerca. Però non è tanto l'ambiente nel momento in cui si entra in classe, la classe scomposta è proprio perché è in contesto didattica per competenze, richiede molta progettualità prima da parte dei docenti, del consiglio di classe o di quei docenti che svolgono un certo progetto. Cioè non è semplicemente quando entro in classe cosa faccio, e quando entro in classe cosa faccio, ma prima devo aver progettato, e la progettazione è la progettazione per competenze. Poi questo non vuol dire che io mentre svolgo una lezione non applico altre metodologie. Proprio in questi giorni abbiamo aperto un sito che si chiama metodologiedidattiche.it, dove 25 aumenteranno rappresentanti di metodologie diverse, dalla flipped classroom, scuola senza zaino, la Montessori, debate e via dicendo, ci siamo incontrati e ognuno di noi ha detto e ha spiegato la propria metodologia, il che significa che quando si fa lezione il docente può scegliere, secondo il contesto, secondo il momento, secondo la necessità, la metodologia migliore. Nella classe scomposta c'è anche proprio un asset d'aula, un setting d'aula diverso dal solito, cioè via i banchi, ecco. C'è molta, anche gli ambienti di apprendimento sono diversi, non è soltanto l'aula, ma i corridoi, l'atrio dove i ragazzi si possono incontrare, dove possono studiare, dove possono andare a fare ricerca, dove hanno solo delle postazioni di lavoro. Poi c'è la scuola scomposta, ma questo è un passo ulteriore molto più complesso, che richiede proprio una governance della scuola molto complessa, non facile organizzazione.
Immagino anche coinvolgimento e una formazione più a tappeto dei vari insegnanti. Le chiedo però anche un'altra cosa, spesso la metodologia della classe scomposta viene associata alla scuola digitale, l'avvento dei tablet in classe. Come avviene questo e se ci può spiegare anche bene questo rapporto?
Ma guardi, di fatto io sono stata la prima a mettere i tablet nelle classi nel 2010, e quindi per un anno e mezzo c'ero solo io in Italia. E nei momenti in cui abbiamo messo questi device in classe è apparso subito evidente che non si poteva più fare la lezione in modo tradizionale, perché nasceva la distrazione, perché i ragazzi cambiava completamente tutto. Quindi stiamo parlando di 7 anni fa, sembra un secolo fa, sono solo 7 anni, però sembra veramente la preistoria. Per cui la cosa che a me è apparsa subito evidente è che i ragazzi dovessero lavorare in un modo diverso, quindi lavorare in gruppi, lavorare, lasciarli liberi di discutere, di leggere molte fonti. Io ho insistito moltissimo sulla lettura di molti libri di carta, oltre che di fonti digitali. Quindi abbiamo inserito il digitale nella classe, ma integrandolo al mondo tradizionale, no? Quindi non è che il digitale sostituisce il tradizionale, assolutamente, lo integra. Quindi a poco abbiamo constatato che il digitale diventava sempre di più, no? Uno strumento di lavoro, prima dei ragazzi, che per loro diventava sempre molto più facile muoversi con le tecnologie, molto meno sui docenti, come lei comprende. Anche se oggi, dopo 7 anni, c'è stato il piano nazionale scuola digitale, i docenti sono stati formati sull'uso della tecnologia, adesso l'inserimento della tecnologia nelle classi è diventato abbastanza normale, no? C'è in questo momento tutto il discorso sullo smartphone, l'utilizzo dello smartphone nelle classi. Dal mio punto di vista è uno strumento di lavoro e come tale va vissuto, cioè quando serve lo si usa, quando non serve si usa la carta e la penna o si fa la lezione anche tradizionale, ma la tecnologia non ha senso se non è inserita all'interno di un cambiamento della didattica. Cioè se io entro in classe e penso di fare una lezione frontale, tradizionale con i miei studenti, usando la tecnologia, io credo che questo sia accettabilmente fallimentare. La tecnologia serve se si svolge una didattica differente, quindi i ragazzi devono lavorare in gruppo, devono andare a cercare le fonti, devono riuscire a riflettere su quello che stanno leggendo, devono dibattere, devono comunicare tra di loro, bisogna insegnar loro tutte quelle competenze che sono necessarie anche per diventare dei cittadini digitali consapevoli. E quindi questo è molto importante, quindi bisogna cambiare tutto. È chiaro che i docenti non sanno cosa devono fare, cioè non è che non ci sono le linee guida ancora, però stanno uscendo.
Le chiedo in particolare anche di aiutarci a capire come cambia la lettura dei ragazzi da un dispositivo elettronico. Cioè, si dice molto che in questo momento si legge di più perché di fatto nel mondo di internet la parola scritta la fa ancora da padrona. Però si legge male, cioè tempi di attenzione più brevi, eccetera. Certo. È così in base alla sua esperienza?
Sì, è così, è così. Cioè, mi spiego, i ragazzi sono abituati a ricevere una marea di informazioni in tempi assolutamente brevi. vanno su internet, cercano con la parola chiave, no? Vanno sempre sui primi due o tre siti perché quelli secondo loro sono quelli scientificamente validati, quindi Wikipedia, scuola.it, studenti.it, comunque. Loro internet dà molte informazioni e i ragazzi leggono soltanto le prime righe, quindi loro non ha, hanno perso completamente il senso della pazienza, della cultura e dell'approfondimento. Loro non riflettono, non approfondiscono, non discutono, non sviluppano più il senso critico. Questo è un grande limite dei ragazzi di oggi, dovuti proprio a un'informazione che arriva, no? Molto spesso anche errata, molto spesso anche non validata scientificamente. Allora, è chiaro che il più grande sforzo che deve fare la scuola italiana, dal mio punto di vista, è quello di insegnare ai ragazzi a fermarsi un attimo. E su dei nuclei tematici e concettuali abituarli alla lettura, ma anche di libri di carta, cioè le fonti, loro sono abituati alle fonti molteplici, ma queste fonti molteplici devono essere studiate, si deve capire se sono fonti valide o non valide, perché internet no, no, questo no, non ce lo dà, quindi dobbiamo insegnarlo noi ai ragazzi, dobbiamo insegnare noi ai ragazzi su un certo argomento di fermarsi, fare ricerca, approfondire, dibattere, ascoltare anche l'opinione degli altri e come gli altri vedono e leggono quel testo. Rielaborare significa prendo un pezzo da un sito, prendo un pezzo da un altro sito, ci metto un connettivo, ci metto dunque, quindi ho rielaborato il testo, capisce? Manca tutto questo processo che poi lei evidenzia anche nel modo con cui loro parlano, no? D'altro canto lei capisce che è la loro comunicazione, la loro, adesso da WhatsApp a Facebook a, tutti, a Instagram, cioè tutti i social che loro usano, loro scrivono due parole, non sanno più argomentare. Io il più bel progetto che ho fatto nella mia scuola scomposta era come si argomenta. Ci abbiamo lavorato sopra mesi, come si argomenta. Perché tutto ciò che nelle vecchie generazioni, usiamo questo termine, sembrava abbastanza chiaro, nelle nuove generazioni non lo è più, perché i ragazzi sono completamente cambiati, su questo non ci sono dubbi, eh.
Un po' di musica, ci culliamo con una musica della compilation dedicata alle colonne sonore per i videogame Welcome to Bright. pensate per avvicinare i ragazzi e i bambini all'arte? E questo è l'intento di Art Stories. E allora, noi abbiamo intervistato Federica Pascotto, lei è una delle fondatrici di Art Stories, e ci racconta da come è nata e soprattutto quali sono i contenuti.
Allora, Art Stories è una startup innovativa che abbiamo fondato nel 2015. Io e Giovanna Hirsch e sviluppiamo dei prodotti educativi digitali che hanno un focus sugli beni culturali e che si rivolgono alla fascia leggermente prescolare, quindi diciamo ultimo anno della materna e scuola primaria.
Facciamo qualche esempio di queste applicazioni.
Abbiamo esordito con un'app sul Castello Sforzesco di Milano, ed è uno strumento abbastanza multitasking, diciamo, che può essere utilizzato sia come preparazione alla visita, quindi il bambino giocando con l'app, quando poi arriva al castello ritrova elementi che conosce, oppure lo puoi usare durante la visita, quindi osservando il reale e giocando con il digitale in un rimando continuo, come se fosse una guida proprio sul posto, e poi anche una parte narrativa che invece è da fruire proprio seduti ascoltando, a tutte delle voci narranti recitate, molto riflessive e lente, che coinvolgono molto e che sono divertenti e raccontano cose sull'edificio. E questa è un po' la linea delle nostre guide digitali. Poi invece abbiamo dei giochi un po' meno appesantiti, tra virgolette, di contenuti, un po' più rapidi, più immediati, più rutilanti, che però servono di nuovo a riportare al reale, cioè non so, raccontiamo le città sugli edifici, e questo fa sì che i bambini giocando poi riconoscano, non so, gli skyline delle città, gli edifici che ne fanno parte, e quindi si facciano domande e abbiano già una serie di coordinate per muoversi.
Perché un'app e non un libro, magari un libro da colorare?
Bella domanda. Allora, noi abbiamo iniziato con le app perché avevano un semplice vantaggio nell'ottica della guida digitale, che è quello di essere fruibili sul posto immediatamente con una connessione, cioè passo davanti al Duomo di Milano, voglio saperne di più, mi scarico un'app. Non devo cercare niente, sono lì sui miei piedi e ho il mio device. Quindi in un'ottica di immediatezza. In realtà poi ha degli altri vantaggi, un costo, cioè che rispetto a un libro o a un oggetto da colorare comunque costa meno di un terzo, perché alla fine i prezzi delle app sono tra i 2 e i 3 euro e un libro a meno di 10 non lo trovi, e hanno un linguaggio abbastanza immediato a cui i bambini ormai sono abituati. Noi poi in realtà abbiamo cercato di portare nel digitale delle cose che invece sono tipiche dei libri, quindi non so, un linguaggio curato e anche abbastanza ricercato, l'illustrazione originale, quindi abbiamo cercato di fare un lavoro, diciamo, di mediazione tra l'oggetto cartaceo a cui siamo abituati e il digitale, che come sai è discussissimo, e quindi ci siamo spostati un po' dall'ottica del videogame e abbiamo cercato di riportare nell'animazione del digitale la tradizione del libro illustrato, che invece ha tutta una sua logica e una sua storia, sia dal punto di vista del linguaggio, del lessico, della costruzione che dell'illustrazione.
C'è un'applicazione in particolare che può colpire, che è Face.
Face, che è l'ultima.
Sì, ci si avvicina, cioè si prende confidenza, possiamo dire così,
sì,
con dei ritratti,
storici.
Esatto,
sì,
che sono poi anche impegnativi, no?
Molto impegnativi. In realtà, guarda, anche Faces è un esperimento per cui abbiamo asciugato la parte di spiegazione, ma facciamo fare ai bambini dei giochi di osservazione su una trentina di ritratti che abbiamo selezionato tra le collezioni open source di grandi musei, non so, come Rijks piuttosto che il Met, e di fatto proponiamo una serie di attività molto semplici, anche rapide, che però aiutano l'osservazione, e quindi i bambini senza accorgersene apprendono dove guardare quando stanno guardando un ritratto o un'opera d'arte.
Qualche aneddoto, cioè come reagiscono i bambini? Immagino che voi li abbiate visti alle vostre applicazioni.
Allora, quelle che sono proprio le guide sul posto, cioè come, non so, il castello, l'app sul Duomo, abbiamo visto che funzionano benissimo, i bambini imparano delle cose e vogliono poi proprio andare a vedere. Quindi vogliono controllare che in realtà le cose siano veramente come sono raccontate nella app, e quindi si scatena proprio quel gioco tra reale e digitale. E quelle più generiche, come ad esempio Cities sulle città, fanno comunque lo stesso lavoro, quindi gli aiutano a fissarsi nella mente alcuni elementi di riferimento che poi loro riconoscono, non so, celebre sul castello e la faccenda dei gradini per il cavallo, cioè c'è una scala che è la scala ducale che serve per salire al piano di sopra e ha gradini bassissimi e soffitti altissimi perché gli Sforza salivano a cavallo, e i bambini da questa cosa sono colpitissimi e la scala ducale vanno a misurare l'altezza dei gradini, quindi funziona, cioè lo strumento porta alla verifica sul posto, e per noi è fonte di grande soddisfazione.
Perché poi i ragazzi, anzi i bambini, quelli più giovani, sono anche più diffidenti di noi, anche per quanto riguarda il digitale. Pensate che per ora vi saluta, buon fine settimana a tutti e ci risentiamo settimana prossima. Ciao ciao!
Avete ascoltato Pensatech, l'assaggio quotidiano di innovazione per non restare incastrati nella rete. Un programma a cura di Damiana Aguiari.